Continuiamo a leggere il capitolo 16, i versetti da 13 a 18. Un servitore non può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e la ricchezza. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si beffavano di lui. E gli disse: voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato, davanti a Dio è cosa detestabile. La legge e i profeti arrivano fino a Giovanni. Da allora in poi viene annunziato il regno di Dio, e ognuno usa violenza per entrarvi. È più facile che passino il cielo e la terra anziché cada un solo frattino della legge. Chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Chi sposa una donna ripudiata dal marito, commette adulterio. Gesù ha parlato dell'amministrazione dei beni con la parabola e ci ha lasciato capire che noi siamo solo amministratori di quello che crediamo di possedere. Adesso comincia, sembra, un altro capitolo, o meglio, continua, perché dobbiamo capire ancora qualche cosa. Tra i beni importanti che ci sono stati affidati c'è anche la nostra vita. E la nostra vita noi dobbiamo considerarla un bene da amministrare. Quindi noi viviamo come servi, non come padroni. Viviamo a servizio Un servitore non può servire due padroni. Questa sembra essere una sentenza sapienziale nata dall'esperienza. È chiaro che un servo non serve allo stesso modo due padroni, perché metti anche che ci sia un servo che viene, che deve servire due padroni, ma a un certo punto avrà le sue preferenze e uno lo serve meglio e un altro lo serve peggio. A che cosa applica Gesù questa sentenza? Al servizio a Dio o al servizio al denaro? L'uomo vive come servo in ogni caso. O serve Dio, ma se comincia ad amare il denaro, non ama più, non serve più Dio. Comincia a servire il denaro che diventa padrone del suo cuore, della sua mente, delle sue mani. Dio vuole l'uomo nella totalità. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Il conservare le ricchezze, quel guadagnare le ricchezze, richiede anche energie, pensiero, impegno, e il cuore viene impegnato con le ricchezze. Quindi, se uno vuol servire Dio, come fa a servirlo bene? Deve distribuire le ricchezze, deve farne dono di amore, abbiamo sentito nel brano precedente. E allora, se uno serve Dio, non serve le ricchezze. Se uno invece comincia a servire le ricchezze, non segue più gli insegnamenti di Dio. Gesù aveva detto: chi vuole essere mio discepolo, rinunzi a tutto quello che ha. Chi vuole essere mio discepolo. Quindi c'è concorrenza tra Dio e il denaro, o l'uno o l'altro. Sono come avversari l'uno dell'altro. Difatti, nel testo greco, la ricchezza viene chiamata con una parola strana, mammona. Ora, questo termine aramaico, ebraico, delle lingue semitiche, è un termine, che cosa significa? Ci sono dentro queste lettere MN, mammona, che sono le stesse consonanti. Voi sapete che anticamente gli ebrei scrivevano solo le consonanti. MN sono le stesse consonanti della parola Amen. Amen. E la parola Amen è quella parola che esprime la nostra sicurezza basata in Dio. È la parola che indica la roccia, la stabilità delle montagne. Amen, quando uno dice Amen, è come dire: è proprio così, sarà sempre così. È la parola che esprime la nostra fede, la parola Amen. Mammona è una parola che usa le stesse consonanti, ma in modo un po' diverso, addirittura raddoppiando la M, usandola due volte, qualcosa che scimmiotta la sicurezza di Dio. In fondo la ricchezza, il denaro, è davvero un scimmiottamento. La ricchezza e il denaro si presentano all'uomo quando la figura d'essere la sicurezza per la loro vita, la sicurezza del futuro. Difatti tanti perché ammucchiano il denaro? Perché vogliono avere una sicurezza. Ma abbiamo visto che un bel giorno ci abbandonerà il denaro. Lui resta qui e noi andremo al di là. Quindi è un inganno. Mammona si mette al posto di Dio nel nostro cuore. Vuole attirare su di sé quella fiducia che noi dovremmo dare solo a Dio. Quindi, ecco, non si può servire, non potete servire a Dio e la ricchezza. Solo se serviamo Dio con tutto il cuore, riusciamo ad usare anche la ricchezza in un modo sano, che non ci fa male, perché la usiamo per amare, per far star bene i poveri. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose. Qui veniamo a sapere una cosa interessante: i farisei erano attaccati al denaro. I farisei erano le persone più religiose, lo davano a vedere, ma anche lo erano quelli che volevano e che osservavano la legge, le varie regole che Mosè aveva dato. Erano molto religiosi. E cosa pensavano? Pensavano che Dio, come premio ai giusti, a quelli che osservano tutto, Dio a loro dà il benessere materiale. Quindi loro vedevano la ricchezza come premio di Dio. E quindi amavano la ricchezza, erano attaccati al denaro. Quindi si beffavano di lui, prendevano in giro Gesù che diceva queste cose. Essi, pensando così, che la ricchezza sia un premio per l'obbedienza a Dio, giustificavano l'avarizia. E pensavano anche che la ricchezza, oltre ad essere premio di Dio per i giusti, è anche una bella possibilità. Se io sono ricco, posso fare belle offerte nel Tempio. Posso offrire grossi sacrifici, non solo una colomba, ma un bue. Se invece non sono ricco, posso fare poco. E quindi facevano coincidere l'amore di Dio, o facevano andare d'accordo l'amore di Dio con l'amore alla ricchezza. Ma naturalmente l'amore alla ricchezza dove porta? Porta a disprezzare i poveri. Porta a non vedere i bisogni degli altri. L'amore alla ricchezza porta ad essere chiusi in sé. Gesù non poteva approvare quindi queste concezioni dei farisei. Ed essi non volevano capire Gesù. Anche se, naturalmente, vedremo dopo, Gesù ha tutte le ragioni e la Bibbia, la parola di Dio, dà tutte le ragioni a lui. Gesù si rivolge anche a loro e dà loro una frase abbastanza pesante: voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Gesù li definisce questi farisei, erano i religiosi, stimati come i più religiosi del popolo. Voi siete quelli che si ritengono giusti, vi ritenete a posto, vi ritenete osservanti della legge di Dio, vi ritenete santi. Si fidano cioè della propria valutazione di sé, ma non interrogano Dio. Non chiedono a Dio: noi come ci vedi tu? Come si vedono loro? Non si confrontano con la parola di Dio, ma Dio conosce i vostri cuori. È solo Dio che conosce i cuori dell'uomo. Come dice, vi ricordate, attraverso il profeta Samuele, lo diceva il primo libro di Samuele 16, al versetto 7, diceva: il Signore a Samuele, quando è andato a cercare il re per il popolo, non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Aveva lì tutti i figli di Jesse davanti. Non guardare queste cose. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. E così hanno preso, Dio aveva scelto proprio il più piccolo, che non era nemmeno lì. Dio, l'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. E questo è detto a più riprese nella Sacra Scrittura. Ciò che viene esaltato fra gli uomini, dice Gesù ai farisei, e in questo caso gli uomini esaltano la ricchezza. Noi non ci meravigliamo, perché in fondo la tentazione ce l'abbiamo anche noi. E poi se ci guardiamo attorno nel mondo, vediamo che è proprio così. Gli uomini esaltano chi è ricco, esaltano la ricchezza. Ma, dice il Signore, ciò che fra gli uomini viene esaltato, davanti a Dio è cosa detestabile. Anche qui nel testo greco c'è una parola strana, abominio. E abominio cosa vuol dire? Era chiamato così quell'idolo che a un certo punto dei re pagani hanno fatto erigere proprio nel mezzo del Tempio di Gerusalemme, in modo che lì dove veniva adorato il vero Dio venisse adorato un idolo. L'idolo che si sostituisce al vero Dio, la statua, abominio, cosa abominevole, cosa detestabile. Questo era l'abominio. E qui Gesù dice: davanti a Dio è un abominio ciò che fra gli uomini viene esaltato. È un idolo che si mette, che prende il posto di Dio nel mezzo del cuore, al centro del cuore dell'uomo. Anche nella Bibbia ci sono delle parole che usano questo termine abominio per la ricchezza in altri casi. Per esempio nel libro dei Proverbi, al capitolo 11, c'è così: la bilancia falsa è in abominio al Signore. La bilancia falsa cosa vuol dire? Il guadagno falso. l'amor del guadagno, l'inganno. Oppure, un po' più avanti, chi confida nella propria ricchezza cadrà. I giusti invece verdeggeranno come foglie. E poi continua Gesù con tre frasi che a prima vista potrebbe sembrare che non c'entrano, ma invece vogliono continuare l'insegnamento. La prima: la legge e i profeti arrivano fino a Giovanni. Da allora in poi viene annunziato il regno di Dio. La legge e i profeti arrivano fino a Giovanni, intende Giovanni il Battista, che precede Gesù, è venuto prima di lui. La legge e i profeti arrivano fin lì. Cosa vuol dire la legge e i profeti? Noi diremmo l'Antico Testamento. La legge e i profeti sono tutto quello che è scritto, che veniva attribuito a Mosè, la legge, e i profeti, tutti gli altri libri. Quindi tutto quello che sta scritto nelle scritture, tutti i comandi, tutte le regole, le indicazioni di comportamento, arrivano fino a Giovanni. E dopo? Perché fino a Giovanni? Perché Giovanni annuncia la presenza di colui che deve venire, cioè del Messia, di colui che rappresenta Dio in mezzo agli uomini. Quindi le scritture valgono fin tanto che non è presente colui che le ha fatte scrivere. Metti che vi arriva una lettera che vi dice: devi far così, devi far colà, devi far costà, e voi siete tutte prese, aiuto da queste, devo far questo, devo far quello. Poi arriva quello che ve l'ha scritta. Voi gli dite: aspetta, aspetta un momento, perché devo finire a fare quello che c'è scritto sulla lettera. Ma se c'è colui che ve l'ha scritta e che vi dice: adesso basta, adesso ci sono io, guardate a me, vivete in mia compagnia, allora potete dimenticarla la lettera, metterla via e badare a colui che l'ha scritta la lettera. Abbastanza semplice. Così la legge e i profeti fino a Giovanni. Adesso c'è colui che annuncia il regno di Dio. Adesso c'è colui che vi dà la parola di Dio direttamente. Adesso c'è, noi diremmo, adesso c'è Dio stesso in mezzo a voi. Quindi guardate a Lui, non guardate più le scritture. Certo che Lui non vi farà disubbidire alle scritture, non vi farà disubbidire a Dio, è Lui Dio. Quindi la legge e i profeti arrivano fino a Giovanni. Da allora in poi viene annunciato il regno di Dio. Da allora in poi c'è il Re, è presente il Re in persona. Viene annunciato il regno di Dio. I patriarchi e i profeti, la legge e i profeti, promettevano e attendevano il Messia. Ora è arrivato. Quindi non badiamo più alle promesse, ma a colui che le realizza. Non attendiamo più perché è arrivato. Quindi legge e profeti, patriarchi e profeti, sono finiti. è compiuto ciò che essi hanno detto, perché c'è colui che deve venire. Quindi noi non guardiamo più alle parole scritte, perché c'è colui che le ha fatte scrivere. E guardiamo a lui, ascoltiamo lui. I tempi sono nuovi. Non è più come prima. È iniziato il regno di Dio. Certamente, non è un regno che premia la pigrizia. E difatti aggiunge Gesù, e ognuno usa violenza per entrarvi. Quindi non guardiamo a questo regno di Dio che viene annunciato con le mani in mano. Non ci invita alla pigrizia colui che annuncia il regno di Dio. Ognuno usa violenza per entrarvi. E questa è una bella lezione per i farisei, i quali credevano di essere salvi semplicemente perché sono ebrei, o semplicemente perché sono farisei. Noi siamo salvi, non dobbiamo fare niente. E invece ognuno usa violenza per entrarvi. Qualcosa bisogna fare. Entra chi usa violenza. Chi è che usa violenza? I farisei, gli ebrei in genere, quelli un po' che si credevano giusti, pensavano di averne diritto del regno, di esserci dentro di diritto, e invece pensavano che stavano fuori i peccatori e stanno fuori i pubblicani dal regno di Dio. I peccatori stanno fuori. Ognuno usa violenza per entrarvi. Peccatori e pubblicani non sembrano essere gli eredi legittimi del regno di Dio, ma sono essi che aprono e che entrano. Sono essi che forzano la mano con la loro fede in Gesù. Si aprono violentemente la porta ed entrano nel regno. Oppure si potrebbe capire anche questa frase: ognuno usa violenza con se stesso per entrare. Non si fida dei propri meriti, ma cerca continuamente di convertirsi. Convertirsi che vuol dire accogliere colui che il Padre ha mandato. Entrano quindi quelli che gli altri giudicano, i farisei pensano che debbano star fuori. Ognuno usa violenza per entrarvi. Un'altra frase: è più facile che passino il cielo e la terra anziché cada un solo trattino dalla legge. È vero, sembra dire Gesù, che se viene annunciato il regno di Dio adesso, guardate colui che lo annuncia, non più alla legge e ai profeti. Però state tranquilli, che colui che vi annuncia il regno di Dio, cioè il Messia, non va contro alle sacre scritture, anzi le realizza in pieno. Anzi, le valorizza fino all'ultima virgola. Le sacre scritture non vengono cancellate, comprese, dato che ci sono i farisei che ascoltano, amanti del denaro, comprese quelle scritture che ai farisei non piacciono. E quali sono? Sono quelle che parlano dell'amore che si deve avere per i poveri, Ai farisei non piacciono perché queste scritture li obbligherebbe a sborsare invece che ad ammucchiare. Per esempio, ve ne leggo una sola, Isaia 1, da 13 in poi. Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Nobiluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri nobiluni, le vostre feste, io detesto, sono per me un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi, anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. E di questi passi che invitano a soccorrere l'orfano e la vedova, cioè i poveri, ce ne sono tantissimi in tutti i profeti. Quindi Gesù dicendo: è più facile che passino il cielo e la terra anziché cada un solo trattino della legge, sottolinea l'importanza anche di quei passi che obbligherebbero anche i farisei ad aprire il portafoglio e ad essere generosi. La terza frase, che sembra che non c'entri col discorso, invece c'entra anche questa, perché parla del matrimonio, del rapporto marito e moglie. E dobbiamo sapere, per capire il nesso corretto, che a quei tempi anche il matrimonio veniva visto come un contratto con un commercio, e uno che aveva tanti soldi poteva pagare fuori la moglie che se ne vada, doveva pagare per mandarla via. Quindi i ricchi potevano permetterselo, i poveri non potevano permetterselo. E allora, anche se non sembra che c'entri, questo fatto ci fa capire il perché questa frase viene messa qui con le altre che parlano di ricchezza e di denaro. Chiunque mangia via la propria moglie, quindi gente ricca, e ne sposa un'altra,